Abramo si trova sotto le querci di Mamre e deve aver avuto appena un piccolo intervento chirurgico, la circoncisione. Quindi la sua vita era diventata consacrata a Dio, il suo sangue non voleva essere altro versato a causa di questo intervento al prepuzio, tipicamente della cultura ebraica, perché si unisse al dono dell'alleanza che il Signore aveva fatto. E si trova in un momento particolare, quindi debole, come tutte le persone. A quei tempi non esisteva l'anestesia, quindi nel pieno del caldo, sotto il chiocco del sole, non certo con i ventilatori delle nostre case o i condizionatori, ma semplicemente all'ombra di un albero con il sole cocente, e quindi non era proprio il massimo del piacere. In quel momento apparve il Signore. La cosa interessante è che Dio appare sempre nella nostra vita quando non te l'aspetti, nei momenti impensabili, quando tu non sei nel pieno delle forze, non puoi contare su di te e soprattutto non hai le forze neanche per poter fare quei gesti di accoglienza. Nessuno di noi ama essere disturbato quando non si sta bene di salute. Nessuno di noi ama essere coinvolto in qualche cosa quando siamo senza forze. Il Signore apparve ad Abramo mentre gli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò lo sguardo, gli occhi e vide. Ieri abbiamo visto come il Signore gli dice ad Abramo: alza gli occhi e guarda e vedi. E il Signore gli dona lo sguardo contemplativo, in profondità, larghezza, ampiezza, dal settentrione al mezzogiorno, da oriente a occidente, e tutto quello che lui guarda, che è uno sguardo di cuore. È lo stesso sguardo, se volete, che poi troviamo molto spesso nel Vangelo con Gesù, che alza gli occhi e vede e si prende cura. Allora Abramo non era ai nostri tempi, non aveva il cellulare, non stava spippolando, e che noi non riusciamo ad alzare gli occhi a vedere quando siamo presi dai nostri social, e quindi non riusciamo mai a scorgere né l'uomo, men che meno Dio attraverso l'uomo. Però l'uomo di Dio mette da parte, in senso ironico, il suo cellulare e sa alzare lo sguardo e sa vedere, e vede tre persone. Poi scoprirà che queste tre persone, tre angeli, è Dio stesso che si manifesta a lui. Egli alzò gli occhi e vide. Vede orizzonti nuovi. Qualche cosa di nuovo. Già ieri sera vi dicevo quanto è importante avere lo sguardo alto e profondo di Dio, perché quando abbiamo lo sguardo basso ci si accontenta delle cose umane che ci appagano, ma poi rischiano di cacciarci, come è successo a Lot, in una terra non certo positiva, perché è la terra di Sodoma. Invece lo sguardo che ci vuole regalare il Signore, ed è proprio dell'uomo di Dio, colui che attinge e che si lascia educare tutti i giorni, perché non ce l'hai, perché nasci con questo sguardo, perché ti educhi allo sguardo di Dio, e ti educhi quando tu penetri continuamente la parola di Dio. Viene in mente Natanaele che stava sotto il fico a leggere, a contemplare la parola di Dio. Il Signore dice: io so che tu sei un uomo onesto, sei un vero israelita, vero? Ma come fai a conoscermi? Ti ho visto sotto il fico quando scrutavi la parola di Dio. È la parola di Dio che fa ci permette di scrutare e ci dà uno sguardo profondo. Tutti desideriamo essere capiti nell'anima, nel cuore, ma nessuno fa nulla per avere questo sguardo d'amore. Si pensa che basta avere un briciolino di sentimento che si possa comprendere. In realtà non si è capito niente, perché questo sguardo profondo d'amore è un dono che va chiesto tutti i santi giorni al nostro Signore. Se tu uomo, tu donna, marito o moglie, o prete, amico, tu non chiedi questo sguardo d'amore che ti sta accanto, non lo capirai mai. Allora non chiedete mai quello che poi voi non siete capaci di donare, perché se non chiedete tutti i santi giorni attraverso lo scrutare la parola di Dio, il suo Vangelo, e stare alla sua presenza e aver offerto il proprio sangue come Abramo, che è stato circonciso e ha versato nella sua carne il sangue per unirlo a quel sangue che poi per noi è il sangue di Cristo, noi non capiremo mai le persone. Chiediamo comprensione senza fare niente per comprendere. Abramo, appunto, alzò gli occhi e vide questi uomini che stavano davanti. Sono improvvisi, presso di lui. Uno poteva dire, o questi da dove vengono ora? Provate a immaginarvi tre persone che entrano, voi siete a casa tranquilla, a porta aperta, e vi si trovano in casa. La prima cosa che viene è di cacciarli via. Siete dei ladri. E evidentemente Abramo non ha recinzione, non ha cancelli, non ha niente, è solamente all'ombra di una pianta. Non ha qualche cosa per cui poteva benissimo entrare. Tant'è vero che Abramo viene spesso configurato alla figura di Giobbe, circa l'accoglienza e l'ospitalità, perché anche Giobbe aveva costruito una casa meravigliosa con quattro ingressi, a nord, a sud, ad est, ad ovest, perché ogni persona che si rivolgeva a lui doveva sempre trovare la porta aperta, non doveva fare il giro della casa, doveva trovare sempre la porta aperta. È una porta fisica? Sicuramente, ma rappresenta anche la porta del cuore. Ogni persona che bussa al tuo cuore deve trovare il tuo cuore aperto. L'ospitalità di cui poi Abramo è maestro e ci insegna, e cui anche Giobbe lo farà, deve avere sempre il cuore aperto. Ed è per questo sottolineato l'intervento chirurgico di Abramo, con tutta la debolezza. Nessuno di noi a mezzogiorno, quando nel soleone di luglio, agosto, pensiamo laggiù nel deserto a 50-60 gradi all'ombra, quanto è difficile, non ci sa le forze. Eppure quest'uomo che cosa fa? Si alza. Gli fa una serie di gesti che, se volete, richiamano in parte anche l'Eucarestia, quello che poi fa Gesù. Gli chiede di fermarsi, gli chiede di sostare, di non allontanarsi, non andar via, no? di saper accettare la sua umile ospitalità. Perché umile? Perché l'atteggiamento di Abramo è quello di vederle, e poi si prostrò agli occhi, ai piedi di quest'uomo, di questi uomini. Si prostrò e li chiamò Signore. È lui che si fa servo, eppure siamo il capoclan, è un capo Abramo, ha tanti servi. E pur avendo dei servi, non dice alla moglie, tesoro vieni qua, ci sono delle persone che hanno bisogno di mangiare. Lui va direttamente dalla moglie, da Sara, e gli chiede con delicatezza se può preparare con un po' di farina delle focacce. Non urla, non, perché il rispetto delle persone, festa oggi della donna, dal punto di vista, e quindi citiamo anche questa, facciamo questa carineria, perché il rispetto della donna non è in quello che, nella mimosa, e a volte avvicinarti con delicatezza e sussurrargli nell'orecchio la possibilità, se è disposto, a preparare con un po' di farina delle focacce per degli ospiti, non per sé, ma per degli ospiti. E lui va lì, pur essendo malato, pur essendo infermo, si alza perché si rispetta. Questa è una cosa da imparare alla luce del giorno di oggi. Ma non solo, questo nostro Abramo, dice, corse loro incontro, si prostrò e gli chiese di non passare altrove, non andare da un'altra parte, non rivolgetevi da un'altra parte, non rivolgetevi in un'altra casa, come dice Gesù quando li mandò i discepoli a due, dice, mi raccomando, rimanete dove quello che vi danno da mangiare, non andate di casa in casa. Abramo dice, non importa in un'altra parte, quello di cui avete bisogno ve lo do io. Saper dare delle risposte alle persone che si rivolgono a te, che si avvicinano a te, senza indirizzarle da un'altra parte. Non c'è qualcun altro, quel qualcun altro sei te. Se queste persone sono arrivate a te e poi scoprirai che il Signore, se il Signore bussa al tuo cuore, alla tua vita, sei tu che devi dare una risposta concreta con la tua vita e non qualcun altro. Ma noi a volte il massimo che possiamo fare è indirizzare, il massimo, indirizzare da un'altra parte. Anche a Gesù che nasce a Betlemme, lo indirizzano sicuramente in una capanna, perché non c'era posto in albergo. Non c'è posto, andate da un'altra parte, sicuramente forse trovate qualche cosa per voi. C'è sempre il rifiuto che è un modo larvato di egoismo, quello di rimandare da un'altra parte, perché rivela una chiusura del nostro cuore. Il padre Abramo invece, non passate oltre senza fermarvi, si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero, io vado a prendere un boccone di pane e ristoratevi. Non può che non richiamare questo atteggiamento, quello che poi farà Gesù nell'ultima cena. Prenderà il boccone che è il suo corpo e lo darà da mangiare, perché nell'ospitalità antica, biblica, il cibo è qualcosa di sé, non è mai qualcosa di distaccato. Forse nei nostri tempi, dove col benessere ci siamo dimenticati qualcosa di staccato, ogni cosa è sempre espressione della nostra esistenza. Ma non solo, richiama Gesù sempre nell'ultima cena, che si mette il lavapiedi ai discepoli. Lui non sa che ha a che fare con Dio, lui sa che ha a che fare con tre pellegrini che stanno camminando con i piedi sporchi di polvere, di sudore. Lui non sa questo, però nel momento in cui accoglie, come dice la lettera agli ebrei, accoglie in quei tre pellegrini il volto stesso di Dio. Lavatevi i piedi, accomodatevi, prendere un boccone e ristorati, poi potete continuare. Gesù fa lo stesso discorso con noi, ci lava i piedi, ci dà da mangiare, perché? Per prolungare il cammino della vita. L'Eucaristia che noi che mangiamo, che ci nutriamo, non è per stare bene noi o per trovarsi come sto bene oggi perché ho ricevuto Gesù. E poi non sei disposto a fare un cammino verso gli altri. A che serve nutrirsi del corpo di Cristo se poi tu non vai incontro agli altri, non metti in cammino, se tu stai fermo sulle tue posizioni, sulle tue idee? Quante volte magari abbiamo delle convinzioni, nonostante qualcheduno, Gesù, il Vangelo, la Chiesa, forse il vostro prete, forse chi vi sta accanto, vi dice le cose anche che non sono così come le pensate, e noi continuiamo a pensarlo uguale. A che serve fare la comunione? Me lo dite. A che serve nutrirsi se tu non prosegui il cammino che devi fare? A cosa serve? Nutritevi, mangiatevi, mangiate, perché il cibo vi serve per prolungare il vostro cammino, per arrivare alla meta che dovete arrivare. Tutto questo Abramo non c'è scritto che chiama un servo. Non chiama la moglie, non chiama il servo né lo schiavo, lo fa lui di persona, malato, infermo, debole. Che meraviglia! Qualcun altro lo potrebbe anche fare per orgoglio, per dimostrare di essere all'altezza. Qui c'è tutta l'umiltà di un uomo di Dio che si prostra e si mette ai piedi perché ha davanti il Signore. Si prostrò e dice: lasciatevi servire da me. Non chiama la serva di turno, la badante di turno, non chiama la donna delle pulizie, non chiama la moglie o chi per essa per preparare, lo fa in persona, è lui che lava i piedi, è lui che dà il boccone, è lui che con delicatezza va dalla moglie a chiedere di preparare qualche cosa, è lui che poi porta agli uomini che poi è Dio per nutrirla. È lui, non qualcun altro. Allora la bellezza di quest'uomo che ci rivela che la generosità che abbiamo visto ieri è una generosità che diventa offerta di se stesso, perché la generosità è una generosità a volte che è distaccata dalla nostra esistenza, a volte perché magari possiamo fare un gesto di carità, ma la generosità bella, grande, ce la manifesta oggi quest'uomo, come la manifesterà più avanti quando pregherà per Sodoma, nonostante il male chiederà sempre misericordia per i peccatori, perché la generosità è concreta, è fattiva, è fatta di cibo, è fatta di acqua, è fatta di vestito, ma è fatta anche di una misericordia che va impetrata nei confronti di ogni persona. Al nostro Dio non ci si rivolge mai lo spirito di vendetta o uno spirito contro qualcheduno, ma sempre d'amore e di misericordia. Se ce ne fosse uno giusto, salva tutti. Noi non lo faremo, lo saltiamo, ma è subito dopo questo testo. Ma continuando avanti, così, mentre gli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. Non è andato via allontanandosi. Fino a quando non hanno finito il loro cibo, è stato presente perché se avessero avuto bisogno di lui, lui c'era. Vi ricordate anche il samaritano che si ferma e si prende cura? Poi quando deve prolungare il suo viaggio affida e dice: poi quando ritorno ripago. Ma dice una cura che è per sempre. Sta in piedi, che non li guarda mangiare per mangiare, ma li guarda perché non gli venga mai a mancare niente. L'ospitalità che ci insegna Abramo è quello che non venga mai a mancare niente al proprio ospite. È troppo prezioso l'ospite per non essere curato. Noi l'abbiamo fatto diventare, dopo 3 giorni bisogna che vada via perché è male odorante. Questa è la cultura nostra cristiana, non di Gesù, quella che abbiamo sciupato, trasfigurando in maniera negativa quello che era uno dei doni più grandi. A un Dio che viene accolto in questo modo e che Abramo non lo tiene in disparte, non lo mette lì in cantuccio, come dire: ora aspetta un attimo, a volte dico qua, chiamano me, ti aspetto alle 3 in chiesa, no? Oppure ci diamo appuntamento. Il nostro Abramo non mette da parte questi 3 pellegrini, 3 angeli, che poi è Dio, e è un Dio che viene accolto, non è messo in un cantuccio. Non può che esserci la risposta sua, e la risposta sua, detta con un'espressione molto semplice, è lasciargli il sorriso ad una famiglia, ad una coppia che non ha figli, la nascita del figlio Isacco, il sorriso di Dio. Non c'è mai un gesto d'amore che tu fai nei confronti dei più piccoli, dice Gesù nel Vangelo: quello avete fatto a più piccolo, l'avete fatto a me. Cosa avremo in cambio? 100 volte tanto, vi ricordate, sono tutti Vangeli conosciutissimi. Che cosa riceve in cambio? Riceve, si realizza quella promessa che il Signore aveva fatto. Intanto il nostro Dio è il Dio che quello che dice e mantiene. Passa un giorno, passa due, passa un anno, passa addirittura 99 anni e quest'uomo ormai è avvizzito. A 99 anni, quanto aveva avuto Sara? 80, 85. E lei lo dice, non c'ho più le mie cose, non provo più neanche il piacere fisico. E come si fa a far nascere un figlio? Il suo sorriso è un po' sarcastico. Ha vissuto tutta la vita in assenza di un figlio perché l'ha desiderato, hanno cercato anche attraverso la strada di Agar per dare la gioia al marito. Unisciti alla schiava, diventerà mio figlio. Almeno Sara è bello per un verso perché pensa alla gioia del marito e gli dice, amore, io non te lo posso dare questo figlio, però visto che la schiava è nostra, noi siamo i suoi signori, se ti unisci a lei è come se fosse figlio mio e a suo tempo è figlio tuo. Ma il Signore dice sempre, il testo biblico, ha qualcosa di più grande. Questa era la logica umana, la logica di Dio, fino a quando si respira e il Signore promette. Le promesse di Dio forse molti non le vedranno, ma Dio le realizza sempre. Ed è bello perché lui ancora una volta si ripete quello che disse l'angelo alla Madonna: nulla è impossibile a Dio, nulla è impossibile a Dio. La fede non è qualche cosa che noi dobbiamo toccare con mano, vedere per forza. E noi siamo diventati quelli, sì, abbiamo fede a misura in cui ci corrisponde e ne abbiamo le prove e le riprove. Fidarsi di Dio è camminare al buio sapendo che comunque il Signore mi guida i miei passi. Ed è bello perché il Signore in questo contesto, all'accoglienza che riceve, appunto vi stavo dicendo, quella promessa le aveva dato della discendenza attraverso il suo seme, quindi Isacco, il sorriso di Dio, lui dice, bene, prossimo anno quando ritorno avrai un figlio. Sara ha riso? Certo. Dice, questo mi prendono in giro, perché noi non avremmo riso. Quando io dico a qualsiasi donna, te sei sempre buona a fare quel figlio, vi fate una bella, sono in menopausa. Non è una risata sarcastica. Magari, chissà, forse il Signore vi vorrebbe anche regalare un figlio in adozione, in affidamento. Forse un anziano, un figlio un pochino invecchiato da accogliere, da amare. I figli di Dio non sono solamente i bambini, i figli di Dio è ogni uomo, ogni donna che respirano e hanno bisogno di essere accolte, amate. O no? O no? Ma noi ridiamo perché siccome il nostro grembo è sterile, è diventato sterile, ormai è chiuso, perché il nostro corrisponde al nostro cuore. Siamo bravi a essere aperti alla vita quando possiamo generare. Ma il grembo è legato al cuore, quando il cuore è chiuso, il cuore è anche il grembo. E allora quando a volte anche noi ridiamo perché ci sembra una cosa lontana, certo che umanamente lo sappiamo benissimo, non siamo nati ieri. Ma se il Signore mi promette una cosa, in che modo? Il Signore mi vuol fare un regalo. Il Signore mi vuol fare questa gioia grande, darmi il sorriso. Certo, per una coppia che non ha avuto un figlio, soprattutto in quel contesto dove il figlio, la discendenza, ma la discendenza non erano solamente di quattrini, non è solamente i nomi, è un fatto di vita eterna, perché l'uomo che non aveva un figlio, non dava la discendenza, non aveva posto in cielo, era qualcosa di più grande, non collegatolo solo a un fatto economico, è un fatto di vita eterna. Perché il nome del padre si perpetua in quello dei figli e nei figli dei figli fino alle generazioni di generazione. E il nome sarà ricordato se tu c'è qualcuno che ti ricorda. Il fatto che c'è qualcuno che ti ricorda, allora è scritto nel cuore di Dio. ma uno che muore senza figli, chi mi ricorda? Chi mi ricorda? Per fortuna e grazie di Dio noi abbiamo nostro Signore che ci ricorda come i nostri cari, i nostri morti, che quando a volte io vado al cimitero, ormai dopo 30 anni, che tante persone ho conosciuto, molti dei più giovani non sanno neanche chi sono, eppure hanno fatto tanto bene. Per fortuna qualcuno si ricorda, e quando non ci saremo noi non ci ricorderemo delle persone che hanno fatto del bene alla nostra comunità, chi si ricorderà? Il nostro Dio, la nostra Chiesa continuerà a ricordare i suoi cari, perché la Chiesa non dimentica mai i suoi figli, ma la Chiesa è Cristo. L'ultima cosa che vi volevo dire: avete mai pensato che quando noi saremo, d'altra parte, questa figura di Abramo che accoglie e ospita il Signore è lo stesso atteggiamento che poi il nostro Dio fa nei confronti di ognuno di noi. Quando noi veniamo da Lui, che cosa si fa? Lui dall'alto della sua croce, dall'alto delle sue ferite, non fa altro che venire incontro, si alza, mi viene a aprire, mi dà il benvenuto, mi dà da mangiare, mi lava i piedi, mi purifica l'anima, mi purifica l'anima, mi purifica l'anima con il suo sangue. Si mette in ginocchio, aspetta che abbia mangiato fino in fondo, aspetta che mi sia dissetato del latte acido perché e possa stare al riparo, all'ombra del suo cuore. Il nostro Dio è il Dio che si alza e si mette a servire. Lo dice anche nel Vangelo di Luca, dice: quando tornerà il figlio dell'uomo, si metterà lui a servire, troverà beati quei servi che quando è, lui stesso si metterà e servirà i suoi figli. E quando saremo nel lato dei cieli, che voi pensate che si faccia? Siamo mica lì tutti servitori di Dio. Nell'alto dei cieli si continua a registrare lo stesso atteggiamento, il nostro Dio che ci serve. È un po' come un padre che ama i suoi figli e che ha la gioia nel cuore di servire e di dire: ma no bimbo, ma stai buono, ci penso io, perché il nostro Dio che è amore, perché chi è amore serve sempre. Il nostro Dio non ama essere servito, il nostro Dio ama servire. Siccome è amore, Dio è amore, e chi ama serve, chi ama accoglie. Siamo noi che non amiamo, vogliamo essere accolti, capiti, serviti, amati, vogliamo sempre tutto. Anche nell'alto dei cieli il nostro Dio continuerà ad accoglierci e a dirci: vieni bimbo, mettiti qua ai miei piedi, mettiti qua. Anzi, in questo lo troviamo spesso nel Vangelo, pensate alla donna peccatrice che gli bacia i piedi. Ma sono tutti i gesti che il Signore, queste persone che hanno amato, anche se hanno sbagliato, hanno intuito qualche cosa di profondo e fanno i gesti di Dio. Noi abbiamo a che fare con un Dio che ama e non smetterà mai di servire in eternità. Ecco perché nella casa di Dio è sempre una casa aperta, sempre una casa accogliente. Chi è di Dio, chi appartiene a Dio, non può non avere un cuore e due braccia aperte. E chi è di Dio non può pretendere di essere accolta, capita, ospitata, servita, ma sente il desiderio incredibile di amare, servire, aiutare. Che cosa posso fare? È legato all'amore. Non è che dobbiamo servire così dimostriamo di amare. Chi ama non ha bisogno di dimostrare niente, lo fa. Ecco perché la figura di Abramo, dall'alto delle sue ferite, nel momento più stanchevole della giornata, più affaticato, con tutto quello, il capo di tutto, cosa fa? Quello che fa Dio. Si alza e serve.